va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Siamo nel tempo di Avvento, un tempo che la liturgia continua a chiederci un atteggiamento che sembra un po' scomparire dalla cultura di oggi, dal modo di vivere di oggi. L'atteggiamento della vigilanza è una virtù tipica di questo tempo di Avvento. Il Signore viene, perciò bisogna tenersi pronti a riconoscere i segni del suo arrivo per cogliere incontro e accoglierlo. In questo tempo di attesa è dunque indispensabile essere simile alle sentinelle che tendono l'orecchio per udire il rumore dei passi quando chi ha atteso è ancora lontano ma si avvicina. Occorre quindi vegliare, meditando e scrutando nella notte, quasi per affrettare il mattino, attendendo la manifestazione in questo avvento dell'amore di Dio nel Cristo che viene per farci conoscere il Padre e renderci figli, partecipi della vita divina. Si è fatto come noi per farci come Lui. Il clima dell'avvento, il clima spirituale dell'avvento è proprio quello tipico della ricerca dell'amato, un'attesa incessante che si concretizza in un continuo desiderio di incontrarlo. Questa attesa è personale, perché il Signore viene per ciascuno di noi, bussa al cuore di ogni uomo e lo chiama per nome. Al tempo stesso, nel farsi presente a ciascuno, vuole incontrare tutti gli altri. Nel bussare ad ogni cuore desidera trovarvi dentro riunita tutta l'umanità. È quindi indispensabile avere un cuore vigilante, reso capace dall'amore di scorgere, di assumere tutte le povertà, le speranze, le angosce, le sofferenze dell'umanità, così che la preghiera elevata verso il Signore diventi un grido universale, un grido di tutta l'umanità. E allora chiediamoci come viviamo l'attesa, come andiamo incontro al Signore in ogni istante, come viviamo il momento presente. È un momento carico di stupore e di speranza? Sappiamo meravigliarci di tutto ciò che accade? Potrebbe infatti succedere che il Signore venga, ma noi non lo riconosciamo, perché lo aspettiamo diverso. Gli ebrei attendono ancora il Messia, un Messia diverso da quello che si è presentato in Gesù. Ecco, la dimensione dell'attesa e della vigilanza attraversa un po' tutta la vita umana, che è tutta come un prolungato tempo di avvento. Una vigilia dell'incontro con il desiderato di tutte le genti. Siamo sempre in attesa noi, siamo sempre in cammino verso questo incontro definitivo. Per evitare che la nostra identità di vigilanti si offuschi, magari senza che neppure ci accorgiamo, occorre custodire il nostro cuore, facendo sempre prevalere nelle varie situazioni della vita quotidiana sentimenti di dolcezza, di bontà, di pace, di tenerezza, come continua a invitarci il Papa Francesco. Non possiamo essere sentinelle che scrutano nella notte, che vigilano per gli altri, se innanzitutto non vigiliamo su noi stessi. Quando ci sono tempeste interiori, anche lo sguardo rimane offuscato. La vigilanza richiede discernimento e lotta contro i pensieri, contro le tentazioni e le seduzioni. Il vigilante è attento a custodire la propria vita interiore, a non lasciarsi trascinare qua e là da ogni vento di dottrina, a non divagare, a non smarrirsi dietro cose banali, perdendo di vista l'essenziale. Gesù parla della vigilanza con una bellissima parabola del portiere. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Questa breve parabola la troviamo nel Vangelo di Marco. In soli 4 versetti ritorna una triplice esortazione alla vigilanza. Vegliate, vigilate, vigilate. Imperativi che suonano come un monito incalzante. Siate vigili, sentinelle nella notte. E se il tempo dell'attesa si prolunga, non perdetevi d'animo, non distraetevi, non dissipatevi, ma puntate lo sguardo lontano, oltre lo spessore delle tenebre. Non ogni veglia, infatti, è vigilanza. Ci sono veglie notturne che in realtà sono un'immersione della coscienza nell'oblio, nel sogno di una felicità illusoria, che impoverisce l'animo e spesso finisce in un tragico risveglio. O comunque in una graduale degradazione dello stile di vita, come ammonisce già San Paolo in tanti passi delle sue lettere. Per essere vigilanti bisogna innanzitutto essere buoni portinai della propria casa, del proprio cuore, respingendo immediatamente i pensieri intrusi. Ci sono diversi detti dei padri del deserto che consigliano: sii il portinaio del tuo cuore. Appena un pensiero ti si presenta, non lasciarlo facilmente entrare, ma chiedi: tu sei dei nostri o dei nostri nemici? Vigilare significa tenersi sempre in stato di attesa di una persona o di un evento, pronti a lasciare ciò che è transitorio per raggiungere ciò che è duraturo. Vita veramente vigilante in senso evangelico è quella di chi si impegna a fare in ogni istante solo ciò che giova per l'eternità, ciò che ha valore intramontabile. Vigilante è quello che si tiene lo sguardo del cuore sempre rivolto al Signore, che viene in ogni istante, e pregando permea di fede, di carità e di speranza tutte le realtà presenti. Infatti proprio il continuo venire di Cristo nell'intimo del nostro cuore rende prezioso il tempo e ci prepara alla sua venuta gloriosa e definitiva. Vigila veramente solo il cuore di chi ama. Veglia la mamma accanto al suo bambino. Veglia una figlia accanto alla madre malata. Veglia una sposa che attende il ritorno del marito. Veglia la Chiesa sull'umanità intera. Scriveva il beato Newman: una domanda seria, vigilare, che cosa vuol dire per Cristo? Essere vigilanti non si tratta soltanto di credere, ma di stare in vedetta. E perché? Per l'attesa dell'avvenimento gigantesco che è la venuta di Cristo. Vigilanza, ma che cosa vuol dire? Sapete che cosa vuol dire aspettare un amico, aspettare che venga quando ritarda? Restare sospesi nell'attesa di un importante evento che ci fa battere il cuore, che è il nostro primo pensiero al mattino. Avere un amico lontano e aspettarne notizie e chiedersi giorno dopo giorno che cosa stia facendo. Vivere per qualcuno che abbiamo sempre presente. Vigilare per Cristo è qualcosa di simile. Cristo verrà e verrà nel modo che ha detto, desiderio affettuoso e riconoscente di questa seconda venuta di Cristo. Questo è vigilare. Sono parole del beato Newman. Questa veglia però richiede pazienza e fede, perché non si conosce il momento preciso, o meglio si sa benissimo che solo attraverso la vigilanza di ogni istante si sarà pronti per quell'ora ignota, ma certissima. Occorre dunque cambiare mentalità nella nostra stessa concezione del tempo. La mentalità nostra è quella della fretta e bisogna sostituire la capacità di attesa. Ai continui rinvii bisogna sostituire con la prontezza dell'istante. Occorre cioè vivere il tempo con una presenza vigilante. È sempre tempo di veglia, anche perché per primo Dio stesso veglia su di noi, come ci ricorda il salmista, Salmo 121. Il Signore è il tuo custode, il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Ma c'è di più. Con l'evento dell'incarnazione, il mistero di Cristo che si incarna, egli entra nel tempo e fa entrare l'uomo nell'eternità. Questo significa che il confine tra il tempo e l'eterno in un certo modo scompaia e si instaura un dialogo tra Dio e l'uomo. Un dialogo che è un canto d'amore che risuona perennemente nei cieli e sulla terra. Questo dialogo è la preghiera fatta di parole e di silenzi. Proprio questo imprime al tempo il ritmo dell'eternità. Essa è l'attività spirituale nella quale l'uomo si esprime nella massima dignità di persona in relazione con il Dio personale. I cristiani sono perciò un popolo di vigilanti. Gesù dice: «Dico a tutti, vegliate». Con Cristo, Signore del tempo, e nell'attesa della sua ultima venuta, i cristiani vegliano per non lasciarsi sorprendere dal principe delle tenebre. Allora vigilante è colui che è attento alla realtà e consapevole di aver ricevuto una missione da svolgere e non si lascia scoraggiare da tutto quello che sembra ostacolarlo. Vigilante è uno che rimane fermo al suo posto di vedetta, perché crede fermamente che anche se tarda, il padrone tornerà, ed egli vuole aspettarlo, perché lo ama e desidera il suo ritorno. Anzi, si potrebbe dire che con il suo continuo scrutare ne affretta il ritorno. In tal modo chi vigila non vigila solo per se stesso, ma per tutti. Con il suo semplice stare fermo nella notte dei tempi, proclama la sua fede nella luce, nel sole che tornerà a sorgere. La sentinella è un faro che illumina tutti. La vigilanza ha molti nemici, dai quali bisogna guardarsi. Innanzitutto la smemorata, contro la quale occorre sempre ravvivare il ricordo del Signore. Altri nemici della vigilanza sono la pigrizia, l'indolenza, la tristezza. Contro tutti questi mali bisogna opporre un servizio sincero e sollecito a Dio e ai fratelli. È il grande tema del combattimento spirituale che tutti gli antichi autori hanno ampiamente trattato. Scrive San Paconio: «Veglia su di te, figlio mio, sii misericordioso in ogni cosa, lavora per Dio lavorando alla tua propria salvezza. Se ti pungola una passione, veglia su di te, abbi un cuore da leone, un cuore coraggioso». In mezzo ai nemici spirituali, insegna anche San Gregorio Magno, il fervore dello spirito si affievolisce, la bellezza della vita nuova si offusca. Ma se ogni giorno ci sforziamo di essere vigilanti e attenti, attenderlo alla preghiera e alla lettura e vivendo bene, possiamo rinnovarci continuamente. Se la nostra vita, lavata dalle lacrime, si esercita nelle opere buone e si eleva meditando la parola di Dio, ritrova sempre la sua autentica novità. E San Cipriano ci dice: «Fratelli amatissimi, riprendiamoci per quanto possiamo, mettiamo fine al sonno di una pigrizia che dura da tempo, vegliamo per osservare e adempiere i precetti del Signore. Attendiamo con zelo e vigilanza la sua venuta, in modo che quando egli busserà ci trovi davvero svegli e vigilanti nella fede e operosi nella carità. Se osserviamo questi comandamenti, se custodiamo questi ammonimenti, non possiamo essere sorpresi nel sonno per inganno del demonio. Regneremo come servi vigilanti del Cristo Signore. Tuttavia, ancor più di tutti i mali già ricordati, la grande nemica della vera vigilanza è la superbia. Perché il superbo, mettendo al centro il proprio io, non può affatto desiderare che arrivi qualcuno più grande di lui. Egli cerca di ucciderlo, come ha fatto Erode. Per questo, l'altra virtù da coltivare con molta cura nel tempo di avvento e quindi nel tempo della nostra esistenza terrena è l'umiltà. L'umiltà, dice Isacco il Siro, è il vestito di Dio. Tramite la parola che si è fatta uomo, Dio l'ha rivestita e con noi parla per mezzo di essa. L'uomo non si spoglierà allora della sua superbia per incontrare colui che per lui si è sceso dal cielo e ha assunto la condizione di uomo per fare dell'uomo un figlio di Dio. Ma che cos'è l'umiltà? Essa è stata definita in tanti modi, attraverso tante immagini. Il fondamento dell'edificio spirituale è la silenziosa custode di tutte le virtù, è la radice dell'albero della vita, è la via, la scala che conduce a Dio, Se ne parla poi come della disposizione necessaria per accogliere il dono di Dio, la sua grazia, la sua salvezza. Perché l'uomo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è un mendicante di Dio. Si può anche notare che l'umiltà è come un diamante dalle mille sfaccettature che si adegua alle varie età e alle varie situazioni di vita. Così in un giovane il segno di umiltà è la disposizione all'ascolto, a chiedere consiglio, all'obbedienza. In una persona adulta l'umiltà si manifesta in particolare nella sua capacità di ascoltare, di collaborare, di valorizzare gli altri. Consiste pure nel fare comunione, nel servire sul volto degli anziani. Assume i tratti della benevolenza, della pacatezza, della mitezza. Nei vari tempi dell'anno liturgico, ripercorrendo i vari misteri di Cristo, veniamo educati a scoprire e approfondire il valore di questa virtù nei suoi diversi aspetti. Perché Gesù stesso è venuto a mostrarcela rivestendosi della nostra povera natura umana, vivendo per 30 anni nel nascondimento di Nazareth, come figlio del carpentiere e lavorando come apprendista, poi camminando poveramente per le vie della Palestina per annunciare il Vangelo, fino a morire per noi nell'estrema umiliazione come un malfattore, mentre in realtà era carico del nostro peccato. Nello splendore della sua risurrezione e glorificazione, egli, l'unigenito, si presenta al Padre come suoi fratelli. Nell'incarnazione l'umiltà di Dio si rivela come dice Paolo, un mistero di abbassamento, di piccolezza, di nascondimento. Incarnandosi, Dio sceglie di essere non solo uomo tra gli uomini, ma anche ultimo tra gli ultimi, piccolo tra i piccoli, in condizioni di grande disagio. È una scelta di umiltà affinché nessuno si sente escluso dall'amore di Dio. Ha scritto Bonhoeffer: Dio non si vergogna della piccolezza dell'uomo, vi si coinvolge totalmente, sceglie di essere umano, lo fa suo strumento e compie il suo miracolo là dove meno lo si attende. Dio è vicino a ciò che è piccolo, ama ciò che è perduto, ciò che è insignificante, ciò che è debole, disprezzato. Quando giungiamo nella nostra vita al punto di vergognarci dinanzi a noi stessi e dinanzi a Dio, quando sentiamo Dio lontano come non mai dalla nostra vita, ebbene, proprio allora Dio ci è vicino come non mai. Allora vuole irrompere nella nostra vita. Allora ci fa percepire il suo farsi vicino, così che possiamo comprendere il miracolo del suo amore e della sua prossimità, della sua grazia. Bellissime parole di Bonhoeffer. Questa scelta di Dio dona speranza a tutti. Chi più di un neonato, per di più povero, può commuovere, attrarre, suscitare tenerezza e amore. Un bambino appena nato piange e chiede aiuto. È davvero l'umiltà fatta carne. Tutto attende dagli altri, non giudica nessuno, non scarta nessuno, a tutti offre anche il suo sorriso. Davanti a un bambino inerme non c'è nessuno che non abbia qualcosa da offrire, nessuno che si possa sentire impaurito, non voluto, inutile. Attorno a Gesù nella grotta si raccolgono proprio tutti, giungono per primi i pastori, stanchi dopo la notte di veglia, poveramente vestiti, ma le loro mani non sono vuote e il loro cuore sa cantare per quel bambino. Giungono però anche, questo è il miracolo ancora più grande, i sapienti, i magi. Essi giungono un po' più tardi, perché arrivano da più lontano, arrivano da terre pagane, arrivano dopo tante ricerche dei mondi, nei mondi della scienza, della ricchezza, della potenza. Eppure entrati si prostrano in adorazione. Trovano in quel bambino in braccio sua madre, quello che altrove non hanno trovato, e prostratisi lo adorano e offrono incenso, mirra, lasciano ai suoi piedi le loro ricchezze, rinunciano alla loro potenza e ai loro privilegi per ripartire sulla strada della povertà, della fede, della stoltezza della croce. Tutti dunque siamo chiamati alla grotta, dove già si annuncia la portata universale della missione di salvezza che Gesù è venuto a compiere sulla terra, perché tutti, senza eccezioni, siamo bisognosi di salvezza. Ed è nato da Maria, l'umile serva del Signore. Dio stesso sceglie quello che è debole per il mondo, per confondere i forti, quello che è nulla, dice Paolo, per ridurre a nulla le cose che sono. Egli vede Maria, gli piace, la sceglie, la sorprende all'improvviso con l'inattesa visita dell'angelo, mentre ella se ne stava silenziosa e raccolta nella sua piccola casa di Nazaret. Di fronte all'inaudito annuncio, la risposta della Vergine ne rivela la profonda umiltà. Com'è possibile che Dio si rivolga a me, che sono una tapina? La saronno è il modo di dire, sono l'ultima, quella che non vale niente. Quando tu dici mi supera. Tuttavia, rassicurata dall'angelo, Maria dice il suo sì e lascia fare a Dio, cui nulla è impossibile. Ecco la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola. Questo è l'atteggiamento autenticamente umile, non presumere mai di se stessi, ma mettersi nelle mani di Dio con piena confidenza, senza resistenze, senza fare calcoli, senza riserve. Il sì sgorgato, limpido, dal cuore di Maria ancora giovinetta, è per noi un modello di un cammino di spogliazione e di umiltà. Fin dal primo passo la vediamo davanti a noi, quale esempio e incoraggiamento, perché come ha fatto lei, così possiamo fare noi. Lodata da Elisabetta per la sua fede, riconosciuta veramente come la madre di Dio, Maria risponde all'elogio dell'anziana parente con il Magnificat, in cui, allontanata da sé ogni attenzione, canta la fedeltà di Dio nell'adempiere le sue promesse e nell'usare misericordia alla discendenza di Abramo di generazione in generazione. Raccolta nella sua casa di Nazaret, compie tutti i più semplici e umili servizi della vita quotidiana, con spirito di fede, di pietà, di adorazione, di amore, per Dio Padre, per Gesù, per Giuseppe, che all'interno della Sacra Famiglia rappresenta in certo modo tutti gli uomini di buona volontà. Come ci aiuta? Soprattutto insegnandoci l'umiltà. Soltanto l'umiltà aiuta a risolvere le nostre difficoltà di ordine spirituale, perché vince il nemico, il tentatore, che è il superbo, l'orgoglioso. Solo l'umiltà ci salva da questo nemico in tutte le situazioni, come dice bene un detto dei padri del deserto. Ho visto tutti i trabocchetti del nemico disseminati sulla terra e ho detto gemendo, ma chi potrà sfuggirvi? E ho udito una voce rispondermi, l'umiltà. Se abbiamo questa fiducia, le nostre debolezze non ci sgomentano più, perché sappiamo che Dio si china sugli umili, li solleva e li aiuta. Pur sapendo questo, dobbiamo però ammettere che per noi la virtù dell'umiltà non è facile né gradevole. Istintivamente noi cerchiamo di imporci, di apparire persone di valori importanti. Non dovremmo invece preoccuparci di questo, bensì di essere semplici e umili, perché solo al Signore spetta eventualmente di innalzarci. Non dobbiamo fare da schermo alla luce con la nostra ombra, ma lasciare sempre splendere l'azione del Signore, l'opera di Dio nella nostra piccolezza, come fece Maria, che è l'opera meravigliosa del Signore, il capolavoro della grazia. Alla luce del mistero della redenzione, alla luce dell'amore misericordioso di Dio che si china su di noi, la presa di coscienza delle nostre debolezze e povertà, anche del nostro peccato, non è umiliante, è liberante. Soltanto l'orgoglio gli può essere d'ostacolo. Cristo è venuto per strapparci dalla condizione di peccatori e per comunicarci una vita nuova. È venuto per riconciliare in sé vero Dio e vero uomo, Dio e l'uomo. E Maria è colei che sta in mezzo, intercede, è la prima redenta, la donna nuova, che dà a noi tutti il coraggio di accogliere, di seguire Gesù. Sono necessarie soltanto l'umiltà di riconoscerci bisognosi della grazia di Dio e la volontà di accoglierla e farla fruttificare. Anche il Signore attende da noi la collaborazione del sincero desiderio e della buona volontà di aderire al suo disegno di salvezza, di corrispondere al suo amore. Vigilanza e umiltà. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.